Bene, e come detto e annunciato, siamo in collegamento con una compagna di Luce e Siesta. Scusate un attimo, ho un problema con le cuffie che sento, non mi risento per niente, ma tu ci senti, vero?
Sì, assolutamente. Ciao, ciao a tutte e tutti e tutto.
Tu ci senti, vero?
Sì, sì, sento benissimo.
Perfetto, perfetto. Sono io, allora, un problema io con le cuffie. Ma come sapete, la radio è quella che è, quindi aiutateci.
Potenti mezzi.
Aiutateci, sosteneteci. E dicevamo, insomma, iniziamo da Luce e Siesta, proprio perché, insomma, tu un po' ci hai raccontato diverse volte questa storia. Che fine... Che è successo quest'estate? Cioè, dopo le mobilitazioni, prima dell'estate, come stiamo messi?
Allora, siamo messe che, avete seguito, immagino, fino al lockdown, nel senso che, dopo le mobilitazioni che hanno praticamente bloccato il distacco della Luce a Luce Siesta, noi abbiamo continuato a restare all'interno, a rimanere all'interno dell'edificio, e subito appunto dopo la manifestazione, quella che presidiava, insomma, Luce e Siesta, dopo vi ricordate il fatto che per decisione unilaterale, anche nella sua metodologia abbastanza violenta, del Comune di Roma, le donne che abitavano in Luce e Siesta erano state tutte, per utilizzare la parola del Comune, ricollocate in altre situazioni. Noi abbiamo quindi continuato a restare all'interno della casa di Luce e Siesta, e subito dopo è iniziato il lockdown, è iniziata la pandemia, che ci ha posto nuove sfide, perché immediatamente, come Luce e Siesta, abbiamo deciso di riattivare, non di riattivare, ma di mantenere attivo, quindi di diffondere moltissimo il numero di telefono dello sportello per denunciare le violenze, anche perché ovviamente in quel periodo, come sappiamo, le violenze sono aumentate proprio per il fatto che c'è stata questo periodo di lockdown, quindi con
le donne stanno più a casa, con anche gli altri elementi,
casa,
cioè,
no?
Anche con gli uomini, purtroppo.
Esatto,
chiusi in spazi ristretti.
Veniva presentato, no, con questa cosa del mulino bianco, quando noi sappiamo benissimo che il rimanere a casa per molte donne, per molte persone anche LGTB, perché per esempio attraverso il nostro sportello abbiamo rilevato che non solo sono aumentate le violenze domestiche verso le donne, proprio perché appunto non c'erano più i loro uomini che andavano al lavoro, e quindi il tempo di permanenza insieme all'interno della casa era aumentato, ma anche di situazioni familiari di non accettazione, no? Dell'adolescente o comunque della persona che autodetermina con altro genere o con un certo tipo di orientamento sessuale, che viene vissuto in una situazione quando si può uscire in modo molto più tranquillo, ma in una situazione in cui bisogna stare in casa 24 ore su 24 comincia ad essere un problema. Comunque noi abbiamo appunto attivato immediatamente questo sportello come Luce Siesta, e abbiamo anche deciso di riaprire all'accoglienza, perché appunto non potevamo assolutamente restare indifferenti rispetto all'aumento delle violenze e rispetto al fatto che continuiamo a trovarci in una città come Roma che chiude gli spazi e i centri antiviolenza e che però non ha gli spazi per poter dare accoglienza a chi questo percorso di fuoriuscita dalla violenza vuole fare. Quindi abbiamo continuato ad accogliere appunto in tutti questi mesi. Attualmente ci sono donne che vivono all'interno della nostra casa, e abbiamo appena fatto queste due giornate molto, molto interessanti, il 19 e il 20 settembre, proprio a Lucia, che appunto sono state una riflessione peraltro molto complessa, perché ha visto la presenza anche di persone che sono arrivate da altre realtà. C'erano persone di Macao, quindi dell'esperienza di Macao di Milano, c'erano persone dell'ex asilo Filangieri di Napoli, abbiamo avuto dei collegamenti anche a livello internazionale con questa situazione meravigliosa della municipalità di Montevideo che ha dato edifici sia ad una serie di collettivi femministi e antipatriarcali che hanno appunto fatto partire questo progetto, Las Casas de las Pioneras, e un altro edificio che è la Casa de Piedras, che invece è un progetto queer sempre di Montevideo. Quindi insomma il ragionamento molto complesso che si è sviluppato in queste due giornate, che ha visto appunto un momento di autoformazione ma poi anche gruppi di lavoro, una plenaria poi di restituzione, era proprio sui beni comuni, su come questi, come gli spazi, perché Lucia come sappiamo non è soltanto la casa per le donne in fuoriuscita dalla violenza, questa è una parte del progetto, però c'è una parte culturale, c'è la sartoria, c'è il servizio psicologico, c'è il giardino, c'è l'orto, c'è la biblioteca, ci sono gli eventi culturali, le presentazioni dei libri eccetera, quindi è un corpo molto complesso.
Beh, diciamo che entra fuori dalla logica un po' ghettizzante che un po' insomma sono le politiche sociali della, non solo del Comune di Roma, ma un po' l'impostazione diciamo nazionale, quella un po' da ghettizzare, per le donne, per i minori, i svantaggiati, si lavora per fasce, no? E i luoghi anche sono deputati per fasce. Forse vuole essere un'esperienza che supera questa logica, scusate, dei target così sezionati.
Infatti,
no?
Proprio sì, ma infatti proprio su questo abbiamo ragionato, proprio sulla necessità, anche perché appunto poi c'era la presenza del tavolo dei beni comuni, no? Che sta lavorando anche a livello nazionale, proprio di come cambiare l'ottica di visuale, no? Come uno spazio è pubblico, ma è pubblico nel senso che è attraversato ma anche gestito e anche partecipato dal pubblico, cioè da tutte le persone, da tutti i corpi che attraversano questo spazio. È stato veramente, sono stati due giorni molto interessanti, che tra l'altro poi proseguono anche nel prossimo weekend, il 10 e l'11, alla Casa Internazionale. Sia sul nostro sito che Lucia Siesta, che nella pagina Facebook potete tra l'altro trovare anche tutti i video di queste sessioni che ci sono state, quindi sia del momento di autoformazione che dei gruppi di lavoro, e anche la due giorni che ci sarà la Casa Internazionale sarà possibile seguirla in streaming sulle pagine della casa, ma anche su Lab TV e anche su radiosonar.net, perché ci sarà appunto lo streaming condiviso da tutti questi spazi.
Ma saranno quindi dei workshop, dei momenti anche formativi in presenza? C'è un numero ristretto?
Ci sarà la possibilità, ovviamente, come è stato anche per la nostra due giorni, ci sono dei limiti di presenza, quindi andando poi sull'evento della Casa Internazionale si possono trovare tutte le informazioni per le prenotazioni, quindi il solito discorso, la mascherina, le distanze eccetera, ed è per questo insomma che ci siamo attivate sia a Lucia che adesso alla Casa Internazionale con questa grande disponibilità che c'è stata da parte di Lab TV a dare la possibilità appunto di seguire i lavori in streaming, perché non tutte le persone possono essere presenti il discorso insomma di autocura che abbiamo anche proposto nel momento in cui abbiamo organizzato questi incontri. Tra l'altro credo che tutte le persone insomma sappiano che c'è stata questa approvazione di questo emendamento al Senato che ha praticamente salvato, direi, la Casa Internazionale delle Donne. È stata questa cosa molto molto recente, insomma, della settimana scorsa, per cui uno stanziamento che prevede la possibilità che la casa possa continuare ad esistere nonostante appunto i tentativi di chiusura che ci sono stati da parte del Comune di Roma.
Bene, diciamo che non so quanto tutte le persone sappiano, probabilmente è proprio questo il limite, no? Che pochissimi sanno che cosa avviene invece negli spazi delle donne del Comune di Roma, di come si sta muovendo questo comune, che tu dici abbiamo riaperto l'accoglienza, in realtà cioè il comune continua a mettere continuamente, correggimi se mi sbaglio, a bando case di fuga d'accoglienza per madri, bambine, a bandi che durano un anno, poi rimanno in concorrenza e non si capisce che tipo di servizio, che tipo di intenzione c'è dietro questo
non
continuo.
Non ti correggo perché non sbagli assolutamente, purtroppo la logica è proprio questa.
Quindi risorse ci sono, però vengono trattate come se fosse un qualsiasi evento insomma, come dire,
certo.
Una cosa commerciale, no? Cioè, bisogna rispettare il codice degli appalti, del commercio e quant'altro, bisogna fare i bandi a ribasso, ma non so, come l'asfalto, per capirci.
Ed è questa una cosa proprio che impedisce nei fatti la possibilità che i progetti continuino, possano crescere, che è fondamentale in qualsiasi percorso di uscita dalla violenza, ed è uno, tra l'altro, questo dei bandi è uno dei temi che abbiamo proprio discusso, no, nella due giorni che abbiamo avuto, perché se come sapete, cioè adesso la Regione Lazio per esempio ha approvato una legge, no, sui beni comuni e sulla possibilità di partecipazione, nel senso la possibilità di presentare un piano di autogoverno per spazi di proprietà regionale per poter gestire questi spazi. E ancora nella legge regionale si parla di temporalità rispetto a questa cosa, però noi per esempio, cioè l'UCSS è un progetto che ormai va avanti da 12 anni ed è in continua trasformazione ed è in continuo ripensamento, cioè non è possibile pensare ad un progetto, cioè ad uno spazio che venga abitato per 3 anni da un certo gruppo e poi per altri 3 anni, è una logica di partecipazione che non esiste, perché il discorso è che ogni spazio ha i suoi legami con il territorio, ha le sue relazioni che non sono soltanto di corpi umani, ma anche la terra che c'è intorno, il giardino, l'orto, le persone che entrano, le altre cose. Non si può pensare che queste relazioni possano essere non possano percorrere il cammino che ha una sua identità proprio perché è dentro a quello spazio. Cioè gli spazi non sono neutri, come i corpi che li attraversano non sono neutri, ed è da questa relazione che nascono i progetti e che nasce la possibilità di affrontare davvero il discorso della violenza.
Beh, diciamo che questi sono, cioè gli argomenti che hai toccato sono tanti, su tanti insomma avremmo tanto da discutere, però insomma li mettiamo lì in cantiere, pensando che forse non a caso insomma anche dei microfoni di questa radio spesso abbiamo raccontato le mobilitazioni, le lotte delle compagne, delle donne, sia sugli spazi, sia sulla necessità di servizi, pensiamo ai consultori, no? A quanti ne stanno chiudendo, e anche lì c'è stato tutto un passaggio nel corso degli anni, purtroppo ora si sta tornando indietro, però da quelli che erano i consultori autogestiti a un certo punto c'è stata la rivendicazione di uno spazio invece di sanità pubblico, sociale, pubblico. Stiamo tornando indietro, quindi anche lì credo che siamo su un crinale, no? Su quanto uno spazio delle donne deve essere pubblico o può essere, tra virgolette, gestito come spazio autonomamente. Mi interessa e penso che sia importante questo riferimento che hai fatto all'esperienza di Montevideo, perché lì si supera un po' questa logica, no? E anche questo conflitto tra pubblico e privato, poi se è privato di genere o privato d'altro tipo, comunque c'è un superamento di questo.
Sì, volevo aggiungere anche una cosa sul discorso del consultori, perché è vero quello che tu dici, c'è stato un attacco e c'è ancora un attacco molto molto grosso ai consultori, però c'è anche il fatto che negli ultimi anni c'è una presenza di movimento, perlomeno qui a Roma, ma anche a livello nazionale, con situazioni altre con cui siamo in rete, per esempio a livello di Nonna di Meno, e a Roma e nella regione Lazio si è costituito un coordinamento consultori, proprio un coordinamento delle assemblee delle donne, delle soggettività LGTB dei consultori della regione Lazio. Praticamente quello che stiamo facendo ormai da alcuni anni è proprio quello di rivitalizzare i consultori, quindi riaprendo all'interno dei consultori le assemblee, che significa anche la possibilità di monitorare quello che nei consultori sta succedendo, ma la possibilità anche di intervenire rispetto alle richieste che noi facciamo. Abbiamo fatto tantissimi presidi, tantissime mobilitazioni, l'ultima proprio l'11 settembre sotto la regione. Come?
Sì, sì, ne avevamo parlato abbondantemente, sì, l'abbiamo visto, esatto. Infatti ha fatto scaturire tutta una serie di appuntamenti, fai bene a ricordarlo perché insomma è una battaglia ancora in piedi.
Sì, ancora in piedi, perché per esempio abbiamo un tavolo, no? Il coordinamento dei consultori è un tavolo aperto con la regione, ha delle richieste ben precise, le richieste sono sicuramente la riapertura di via Silveria, è stata riaperta sicuramente la riapertura di via Spencer e di via Casilina. Per via Spencer la regione ci ha assicurato che alla fine di questo mese ci sarà finalmente questa riapertura, ci saranno nuove assunzioni di ginecologi, di psicologi e di pediatri all'interno dei consultori, si stanno già facendo i concorsi e in questo senso ci saranno quindi nuove assunzioni. Soprattutto ci sarà il discorso importantissimo di gestire e di chiedere assolutamente che venga fatto della somministrazione della RU486, cioè della pillola abortiva, anche all'interno dei consultori, cosa che è prevista dalle linee di indirizzo del governo, che Speranza ha dato e che noi chiediamo con fortemente, che all'interno dei consultori, anche all'interno dei consultori si possa somministrare questa pillola. Quindi questa è un'altra delle battaglie che si aggiunge insieme a quella contro l'obiezione di coscienza che stiamo facendo in questo momento e che ci vede molte delle nostre energie proprio lavorare su questa cosa, perché quelle linee di indirizzo non restino poi nel cassetto ma diventino una pratica.
Giustamente, perché dobbiamo ricordarlo che il Lazio, se non erro, è una delle regioni che ha un'obiezione di coscienza altissima nelle strutture pubbliche, che diventa quasi un'impossibilità di poter, cioè, per una donna fare questa pesante e dolorosa scelta di insomma interrompere la propria gravidanza. Quindi immaginiamo,
sì, poi,
bene
poi
le assunzioni, basta dire che poi non diventano obiettori di coscienza dopo assunti, come è stata negli anni passati, no?
Certo, fino ad ora l'obiezione non è prevista all'interno dei consultori, quindi non dovrebbero essere assunti. Soprattutto la regione rispetto a questo ha preso una posizione anche rispetto all'ospedale, cioè la posizione della regione è quella di avere il personale per poter garantire che le cose che deve fare sia l'ospedale in termini di interruzione sia il consultorio in termini di somministrazione dell'RU possano essere garantite. Questo poi sempre, lo ripeto, così come ho detto prima, deve essere poi messo in pratica, perché cioè, di parole ne sentiamo e ne sentiamo tantissime, di parole se ne scrivono tantissime, ma noi vogliamo le pratiche. L'obiezione deve uscire dagli ospedali, dai consultori, da tutti i luoghi, perché sta impedendo la possibilità di attuazione del diritto all'aborto che abbiamo, che i corpi gestanti hanno e che è sancito dalla 194. Questo diritto deve essere garantito, certo. Non è possibile che una persona per riuscire ad abortire debba fare chilometri per riuscire a trovare l'ospedale dove c'è una persona che fa l'obiezione, e cioè che fa l'obiezione, che fa l'interruzione. È veramente una cosa incredibile. E poi abbiamo visto negli ultimi tempi che gli attacchi sono veramente molto grossi, la colpevolizzazione rispetto a chi interrompe la gravidanza è ancora molto grossa. Abbiamo visto tutto il caso del dei cimiteri dei feti, che è un'altra delle cose abominevoli che è successa. C'è una madre che ha fatto un aborto terapeutico, si ritrova dopo mesi a scoprire che il suo nome è su una croce all'interno del cimitero femminile. Cioè è una cosa proprio che non esiste. Infatti meno male è partita una class action, è partita una
denuncia collettiva, sì, una denuncia collettiva.
Sì, una denuncia collettiva che ha fatto partire Differenza Donna e che sta raccogliendo le adesioni, per cui se altre persone si trovano in questa situazione possono contattare Differenza Donna, che ha già presentato la denuncia, però ci si può aderire perché appunto è una denuncia collettiva, e perché è assolutamente questa cosa deve terminare, che è una cosa che non esiste solo qui, esiste in altre regioni, questa colpevolizzazione continua e soprattutto questo assumere decisioni rispetto a persone che queste decisioni non vogliono prendere, perché deve essere si rispetta il desiderio di una donna di seppellire, se abortito terapeuticamente a un certo mese, può anche decidere che può farlo, e questo nessuno lo nega, ma imporre questa cosa senza che ci sia questo desiderio e poi con il nome della madre e questa cosa è soltanto un desiderio di colpevolizzazione nei confronti di chi abortisce.
Sì, guarda, concordo perfettamente, e penso che oltre che colpevolizzazione è proprio andiamo anche oltre la colpevolizzazione, senza entrare troppo nel merito. Non so se vuoi aggiungere altro, se no io ti lascerei ai tuoi impegni.
Sì, anche perché c'è una meravigliosa, visto che non posso andare all'assemblea di Non Una di Meno, che sta per iniziare a Comunia, così che se invece qualcuno ci ascolta, magari anche di vicino, può partecipare. Io invece sto per vedermi, mi sto collegando con la libreria Antigone di Milano, che ha la presentazione del libro Bestiario Araway con Francesca Timetto, che è molto interessante. Quindi se siete a casa potete seguirlo, se invece volete uscire potete andare Non Una di Meno.
E che parla questo libro? E poi li lasciamo?
E parla proprio di questa visione ecotransfemminista multispecie del mondo, quindi dell'interrelazione tra i corpi, della necessità di un possibile futuro ecosistemico in cui non ci sia la distruzione da parte dell'animale umano, di tutto il potere, la gerarchia di potere rispetto a tutto quello che è intorno a noi all'interno del pianeta.
Bene, grazie veramente, insomma siamo riusciti a toccare con te tantissimi argomenti, magari insomma con più calma altre volte li affronteremo anche approfonditamente. Ciao, grazie.
Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.